Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Original Bruna, il grana padano dei prati stabili della Bassa, alla sua comunità di supporto all'agricoltura. Il distretto di economia sociale e solidale della provincia di Bergamo ha promosso una rete con l'azienda agricola biologica Ardemagni di Misano Geradadda, il biocaseificio Tommasone di Gottolengo in provincia di Brescia, la cooperativa di consumo Sole Terra di Curno, e ha reso trasparente il prezzo sorgente per gruppi di acquisto solidale, mercati agricoli e negozi. La crisi internazionale provocata dal presidente statunitense Donald Trump fa sbloccare, dopo 25 anni di trattative, l'accordo commerciale di libero scambio Unione Europea e Mercosur, l'organizzazione degli stati latinoamericani. Ci vorrà ancora il parere della Corte di Giustizia su richiesta del Parlamento Europeo, oltre che alla ratifica degli stati. Nel clima in vigna ascolteremo come apprezzare dolce, acido e amaro nell'assaggio dei vini di qualità. Per le parole dell'agroecologia, intergenerazione, come produrre cibo oggi realizzando sistemi fertili anche per le generazioni future. Nel Belvedere, sui giardini storici e sugli alberi, raccontiamo il cedro del Libano di Villa Mirabello a Varese, un albero monumentale noto per la sua maestosità e anche per la sua storia. Nelle storie agroalimentari, la recensione di quello che mangiamo, monografia del Post Iperborea, della serie Cose spiegate bene, dedicata al cibo e alle domande che non ci facciamo. Una comunità di supporto all'agricoltura che ha adottato un'azienda agricola nella Bassa Bergamasca, al confine con il Cremasco, l'Ardemagni di Misano Geradadda. Siamo in una delle zone della Lombardia dove ci sono i prati stabili, un'altra è il Mantovano. Si tratta di quei terreni ricchi di specie vegetali che ne fanno un'oasi di biodiversità, dove ci sono solo sfalcio e concimazione, ma non dissodamento o aratura da parte degli agricoltori. Original Bruna è il progetto del distretto di economia solidale della provincia di Bergamo. È un grana padano biologico prodotto dal biocaseificio Tommasoni di Gottolengo, grazie al latte di vacche brune allevate sui prati stabili della Bassa. Due elementi che hanno permesso di avere, a un prezzo calmierato, un ottimo formaggio, oltre alla tutela di un patrimonio paesaggistico e di biodiversità zootecnica. Lorenzo Berlendis è il coordinatore dell'iniziativa Original Bruna per il DES della provincia di Bergamo.
Abbiamo inteso dare il valore che merita a questo formaggio, che in realtà se lo provate oggi è perché già due anni che si produce, è un 24 mesi, però da settembre in poi è rinominato Original Bruna, che è la sigla internazionale delle OBIN e delle vacche brunopine, che sono presenti evidentemente dalla Svizzera, dove sono state emanate grazie anche alla selezione a suo tempo dei monaci benedettini, diffuse soprattutto in Trentino Alto Adige, Piemonte e anche nella nostra Lombardia. Oggi, ma la brunopina fino agli anni 80 era forse la vacca più presente in tutta Italia, poi ha subito interventi di miglioramento genetico attraverso poi gli amicismi americani eccetera, perché soprattutto per rendere la vacca più produttiva e di aumentare la mole, mentre invece a noi piace del successo che ha avuto poi la bruna comune reinteressarci a questa vacca, che è soggetta non esattamente al rischio di estinzione, ma come si dice tecnicamente erosione genetica, per valorizzarne le qualità, perché poi della vacca in particolare, della sua alimentazione e del tipo di latte che fa, diffonderà meglio di me chi le vacche da selezionati ha scelto di mettere nella sua stalla. Interessa nato perché è forse lo stabilimento di maggior numero di esemplari, 250, una proporzione tra vacche in lattazione e manze, tra virgolette, economicamente sfavorevole, perché la bilancia mi pesa a favore delle manze, delle giovani, ma anche per i discorsi che sta portando avanti Giacomo rispetto al pool genetico che sta elaborando per evitare il pericolo di consanguinità, per mantenere in purezza la razza, per mantenerne la qualità genetica nel tempo, sta facendo un lavoro importante anche da questo punto di vista. Ma dentro a questo, senza timore di puntare troppo in alto, credo che questo sia un progetto strategico di agroecologia a tutti gli effetti, che tenta dentro la pianura padana, il territorio maggiormente impegnato d'Europa per le missioni che purtroppo piace citare in questa occasione, trovare un progetto che in piena pianura abbia delle caratteristiche di bontà, come si è detto, lasciamo per ultimo la bontà organolettica del prodotto, ma la bontà ambientale, la bontà sociale, quale si prefigurerebbe questo progetto, c'è passo un tema su cui spendere le nostre risorse.
Tra i pilastri del progetto Original Bruna del distretto di economia sociale e solidale della provincia di Bergamo c'è l'adozione di un sistema di garanzia partecipata per la verifica della produzione biologica. Sentiamo ancora Lorenzo Berlendis.
È un progetto che evidentemente non crediamo di essere peccare di vanità, eccetera, che a tutti gli effetti si connota per costruire una vera comunità di supporto all'agricoltura, quindi è anche dentro il percorso dei sistemi di garanzia partecipata, perché l'interazione tra produttori, consumatori e tecnici che vanno oltre le pur significative certificazioni biologiche, latte fieno di cui gode la sua scelta, ma il fatto di poter andare contro tendenza, quindi in un progetto in cui le vacche sono nutrite principalmente ad erbe e fieni locali, qui si parla di erbe impratistabili, quindi un ulteriore valore aggiunto, i patistabili sono un sistema economico di gestione della pianura, anche questo, no, che ha origini lontane dalla storia, che è stato via via abbandonato per lasciare posto alle culture medicole che hanno cambiato insieme allo sviluppo della laguna comune e delle altre vacche evidentemente che vengono allevate nella pianura padana. Il sistema di allevamento basato invece sui patistabili, che hanno tutta una connotazione, ci vuole 10 anni perché sono nominati tali, c'è un sistema di controllo, di monitoraggio, c'è un progetto anche a Slow Food, un presidio, perché è un sistema di agricoltura che permette la rigenerazione dei suoli e permette un grosso assorbimento della CO2 paragonabile a quello dei boschi, eccetera. È un sistema di gestione di agricoltura molto sostenibile da questo punto di vista. Nel contesto poi ambientale stiamo parlando di un'azienda, di un allevamento che è collocato in mezzo alle risorgive, in mezzo a un pezzo di pianura padana che conserva e in prospettiva dovrebbe aumentare il ritorno alle radici, alla vocazione che era quella della nostra pianura, a una coltivazione che guarda non solamente al rapporto animali superfici di sfalcio, ma si parla anche di siepi interpoderali, di siepi ripariali, quindi di ripristinare una vegetazione, un ecosistema che era quello che abbiamo conosciuto fino a 50 anni fa, che purtroppo è stato messo in grave crisi, oltre alla nostra salute, dal tipo di agricoltura che ha preso purtroppo il sopravvento nella nostra pianura. Abbiamo, credo, intrapreso un passo importante grazie al DES, perché il fatto di stabilire in maniera millimetrica la trasparenza della filiera e la costruzione del prezzo siano degli obiettivi, perché come sempre tanti progetti nascono, tanti progetti muoiono perché non hanno dietro una sostenibilità economica per gli attori della filiera. Un'altra piccola ambizione che abbiamo, parlando di Original Brown, evidentemente sappiamo che sono, no, molti altri allevatori in provincia di Bergamo che fanno degli ottimi formaggi che hanno delle potenzialità di filiera importanti. Ci piacerebbe che questo progetto potesse mutuare e contaminare altri allevatori, altri progetti, altre prospettive per costruire un progetto ancora più ampio, sempre dentro il parallassi di una volontà molto olistica e sistemica, quindi di tutto l'aspetto ambientale, sociale e nutrizionale.
Simonetta Rinaldi, del distretto di economia sociale e solidale della provincia di Bergamo, ci spiega la rete del progetto Original Bruna.
Questo progetto è abbastanza unico nel suo genere, quindi non è così scontato trovare un progetto di questo genere, perché unisce gli attori della filiera, che sono il produttore della materia prima, il trasformatore, cioè il caseificio, e i consumatori, quindi attraverso il DES, dove partecipa anche la rete Gas Bergamo, quindi il gruppo di acquisto solidale. Abbiamo stretto un accordo per sostenere questo progetto, che è fatto in modo che sia possibile sostenere il territorio, sostenere chi produce, chi lavora, ma anche permettere l'acquisto di un prodotto di qualità a tutti, la maggior parte di persone possibili. Con questo accordo c'è uno strumento, infatti, che è la costruzione del prezzo trasparente, che permette di monitorare i costi e avere sostenibilità economica per tutti gli attori. Il DES in questo senso entra nel progetto proprio anche con questa funzione di promozione, ma anche di, diciamo, gestione di questo accordo e del monitoraggio della sostenibilità anche economica. È un progetto particolare perché non solo sostiene il lavoro, ma è buono anche per l'ambiente, perché è un accordo che è molto radicato nel territorio. Dice anche un'attenzione al presidio del territorio, ad esempio Giacomo ha dei terreni dove produce in un certo modo, ci sono delle risorgive, quindi c'è un'attenzione al territorio, e lo stesso biocaseificio Tomasoni è un soggetto che spesso è protagonista di accordi di questo genere, di patti sul territorio, perché è molto attento al fatto che la sua produzione, la sua attività non sia semplicemente un'attività economica a vantaggio giustamente di chi lavora, ma anche del territorio e della comunità. Quindi hai una vera e propria etichetta narrante. Poi c'è scritto anche che intende promuovere una comunità a supporto dell'agricoltura, quindi la valenza è proprio tutto tondo. Il prezzo trasparente è stato costruito proprio partendo da un prezzo accettabile per il produttore, che è 0,75 euro al litro. Quindi poi con l'analisi di tutti i costi della lavorazione siamo arrivati a un prezzo base fisso, e in questo c'è anche la percentuale che Tomasoni gira per sostenere il progetto, per eventualmente fare altri progetti. Quindi questo prezzo, che non ha una rivendita, è 19,50 euro. Con un prodotto di questo tipo, equiparato al parmigiano, con un disciplinare che va ben oltre quello del grana padano, diciamo dopo, perché ha le caratteristiche di pregio in più, è un prezzo accessibilissimo a una platea maggiore. Questo è il prezzo che sarà garantito ai gasisti. L'altro canale sono i mercati agricoli, perché dentro i mercati agricoli del DES ci sono ancora anche lì gasisti, volontari, eccetera, che sostengono questo tipo di agricoltura, e quindi lì l'organizzazione interna permette di commercializzare sempre senza rivendita, perché è sempre una vendita diretta dal mio gasificio al consumatore finale. Invece nei punti di acquisto c'è naturalmente il riconoscimento del lavoro di chi organizza la rivendita, come ad esempio la cooperativa Sulla Terra, che già ce l'ha in vendita, o la cooperativa Rete. Sono due soggetti che sono stati i primi naturali interlocutori, perché sono vicinissimi a questo tipo di idea.
Della rete Original Bruna fa parte anche la cooperativa di consumo Sole Terra di Curno. Sentiamo Claudia Ravasio.
La cooperativa Il Sole e la Terra è nata nel 1979, sta per compiere quindi 50 anni. È una cooperativa di consumo, i padroni della cooperativa sono i soci. È nata come un piccolo gas ai tempi, che poi si è strutturata diventando questo negozio, ha avuto una storia lunga e complessa. Si vendono esclusivamente prodotti biologici certificati, ricercati dalla commissione qualità e dal personale, cercando di privilegiare tutti i produttori, possibilmente locali, che abbiano molta attenzione alla salute della terra, alla salute dei lavoratori e alla salute dei consumatori.
Al Verzere di Leonardo lasciamo per adesso il grana padano del progetto Original Bruna per le parole dell'agroecologia. Il professore di agronomia e coltivazione erbacea dell'Università degli Studi di Milano Stefano Bocchi ci parla di intergenerazione, come produrre cibo costruendo sistemi fertili anche per le generazioni future.
La parola dell'agroecologia di oggi è intergenerazione. Termine che, detto così, può sembrare un po' astratto, ma che invece ha diverse e numerose ricadute pratiche, soprattutto quando parliamo di ambiente, agricoltura e territorio. La parola intergenerazione mi ricorda un antico racconto, un racconto di un vecchio che stava piantando un albero di carrubo. Gli chiesero: «Vecchio, ma sei proprio sicuro di vivere ancora così a lungo da poter mangiare i frutti di questo albero?» E lui rispose: «Quando sono nato ho trovato alberi di carrubo piantati dai miei padri. Così come loro hanno piantato per me, io pianto per i miei figli». Questo racconto racchiude tutto il senso dell'intergenerazione, cioè progettare e fare qualcosa non per noi, ma per chi verrà dopo di noi. E in agroecologia questo principio è fondamentale. Chi lavora la terra con rispetto per i cicli naturali, per la biodiversità, per il suolo e per l'acqua, non sta solo producendo cibo, sta costruendo giorno dopo giorno un sistema fertile, equilibrato, capace di durare nel tempo. Sta lavorando per il presente e anche per il futuro. L'intergenerazione ci chiede di cambiare atteggiamento, di passare dalla logica dell'immediato, del tutto subito, a quella del medio-lungo termine. Ci chiede di smettere di sfruttare la terra applicando gli strumenti dell'agricoltura industriale, per iniziare a considerare il terreno coltivato e gli agroecosistemi come organismi vivi da curare con attenzione e da tramandare. Ma c'è anche un altro aspetto dell'intergenerazione, è il passaggio di conoscenze e di valori. Oggi i giovani che si avvicinano all'agricoltura spesso portano idee nuove, sensibilità ecologiche, voglia di innovare, ma hanno bisogno di incontrare chi ha esperienza, chi conosce e lavora la terra da decenni. Serve un dialogo, uno scambio, un nuovo patto fra generazioni, perché in agricoltura non si innova Se non si considerano e non si conoscono passato, tradizioni, agrotecniche adottate dalle generazioni precedenti, insomma, non si innova senza memoria. L'agroecologia è in questo senso anche una scuola di relazioni umane. Ci insegna che ogni gesto ha un suo tempo, che i frutti non arrivano subito, che la pazienza è un valore e che ogni decisione ha effetti che vanno oltre la nostra esistenza su questa terra. Coltivare oggi un campo con pratiche sostenibili, rigenerare un suolo impoverito, progettare rotazioni culturali non sono solo azioni agronomiche, sono atti di responsabilità intergenerazionale. E in un'epoca segnata da crisi ambientali e climatiche, parlare di intergenerazione significa anche affrontare il tema della giustizia ecologica. Chi prende decisioni oggi ha una responsabilità verso chi verrà domani. Se oggi inquiniamo l'aria, l'acqua, impoveriamo e consumiamo il suolo, stiamo creando un debito ambientale che ricadrà su qualcun altro. Pensare in chiave intergenerazionale vuol dire non scaricare sul futuro degli altri, nascondendo o ignorando gli impatti negativi delle nostre scelte. La logica del produciamo oggi, puliremo domani, proposta nei decenni precedenti, non è più praticabile. La responsabilità intergenerazionale ci dice che è venuta l'ora del cambiamento profondo e coerente.
Il riassetto delle relazioni internazionali provocata dal presidente statunitense Donald Trump ha fatto sbloccare, dopo 25 anni di trattative, l'accordo commerciale di libero scambio Unione Europea e Mercosur, l'organizzazione degli stati latinoamericani. Il Parlamento europeo ha però approvato la richiesta di un parere legale della Corte di giustizia su richiesta del Parlamento europeo prima dell'approvazione dei singoli paesi. Una richiesta per tutelare le piccole aziende agricole. Per completare l'iter potrebbero volerci 2 anni. Sentiamo Alfredo Somoza.
L'accordo deve essere ratificato sia dal Parlamento europeo sia dai singoli parlamenti dei paesi del Mercosur, che sono Argentina, Brasile, Uruguay, Paraguay più Bolivia, con il Venezuela che attualmente è sospeso. Quindi manca ancora un iter confermativo di ciò che è stato firmato, ma si suppone che la maggioranza dovrebbe esserci nel Parlamento europeo dal momento in cui Ursula von der Leyen ha ottenuto con il cambio di posizione italiana la possibilità di firmare questo accordo. Ma il fatto che dopo 25 anni avvenga questa importante firma ci fa capire come un accordo commerciale, un accordo di creazione di aree di libero scambio con tutta una serie di tutele per alcuni settori, perché non riguarda il 100% dei prodotti, ma ci sono alcuni prodotti che saranno ancora tutelati e che saranno monitorati rispetto all'andamento del mercato. Stiamo parlando di questo, ma è impossibile non ragionare sul fatto che la firma avviene nel momento in cui la geopolitica mondiale è impazzita, sono saltate quasi tutte le istanze multilaterali e in questo clima, in totale discontinuità, l'Europa e i paesi del Mercosur sudamericani creano la più grande area mondiale di libero scambio, con più di 750 milioni di consumatori, un accordo che più volte è stato definito anche politico, perché anzitutto è un accordo tra democrazie, nel senso che il Mercosur non è un'area di libero scambio come tante ce ne sono nel mondo, ma è un progetto che nasce nel 1985 dai primi presidenti dopo il ritorno alla democrazia, l'argentino Alfonsín e il brasiliano Sarney, copiando il modello europeo. Quindi, ad esempio, prevede la libera circolazione dei cittadini, il diritto di andare a studiare e lavorare tra un paese e l'altro, un inizio di Parlamento che sta già cominciando ad essere rodato, in prospettiva addirittura una moneta, ma soprattutto una clausola democratica. Se un paese del Mercosur esce dalla democrazia, viene automaticamente sospeso, che è quello che è successo con il Venezuela dopo le vicende che hanno riguardato le ultime elezioni, nel quale Nicolás Maduro ha vinto, ma senza che ci fosse, diciamo, trasparenza. Quindi è un accordo tra democrazie, è un accordo tra due aree che prevedono e che mettono al centro tutta una serie di diritti civili e di diritti sociali importanti. Ovviamente non mancano le contraddizioni, perché è un accordo che, per quanto riguarda la parte economica, è fortemente voluto dai big dell'industria agroalimentare sudamericana, in particolare dei brasiliani, ma anche in buona parte degli argentini, i grandi esportatori di carne, grandi esportatori di grano e soprattutto di soia, e dall'altro lato è fortemente voluto dalla grande industria europea e del settore dei servizi. Non a caso il paese più favorevole a questo accordo era la Germania, paese nel quale l'agricoltura è totalmente marginale, ma che invece vede davanti a sé delle grandissime potenzialità per l'export dei suoi prodotti. Anche l'Italia ha queste potenzialità, e addirittura sul settore alimentare. Ad esempio la pasta italiana nei paesi del Mercosur viene venduta a 4 volte il prezzo della pasta fatta localmente. Ricordiamo che sono paesi grandi consumatori di pasta asciutta, ma quel 4 volte in più di valore è tutto legato ai dazi che vengono applicati su questi prodotti. Ma in Italia il prezzo al pubblico è inferiore rispetto al prezzo al pubblico dei prodotti equivalenti in Argentina o Brasile. Quindi non soltanto si aprono prospettive per l'industria italiana, per il design, per il settore dei servizi, ma anche per l'industria di trasformazione. Quindi vivremo forse anche il paradosso che in Brasile si venderà la bresaola valtellinese fatta con carne brasiliana. Quindi sono queste andate e ritorni tra alcuni prodotti.
Nel trattato di libero scambio Unione Europea con il Mercosur ci sono clausole di salvaguardia. Sentiamo Alfredo Somoza.
Restano le clausole di salvaguardia del settore agricolo. Se ci sarà una variazione sui volumi di import di prodotti agricoli a Sud America o di prezzi superiori al 5%, verranno fermate momentaneamente l'importazione per fare dei ragionamenti. In 25 anni praticamente abbiamo discusso soltanto di agricoltura all'interno di questo trattato, ma l'agricoltura per l'Europa rappresenta meno del 10% del PIL e circa il 10% dell'occupazione. Questo accordo fondamentalmente favorisce molto il settore industriale dei servizi, che è quello che compreranno i paesi del Mercosur, mentre invece quello che venderanno sono i prodotti agricoli. Se non ci fosse qualche sacrificio, nel senso di dover accettare una maggiore presenza di questi prodotti, che sono già tutti presenti sugli scaffali dei nostri supermercati, ovviamente non ci sarebbe stato l'accordo. Quello che non viene raccontato di chi è critico contro questo accordo, quando si parla di tutela sui pesticidi, tutela sugli ormoni nella carne, cioè tutela sulla salute, sulla sicurezza alimentare, quello che non si racconta è che i prodotti dei paesi del Mercosur da anni e anni sono in vendita in Europa attraverso delle quote, vengono pagati molto cari da noi perché sono gravati dal 25% dei dazi, ma ovviamente come qualsiasi prodotto alimentare di qualsiasi paese del mondo devono sottostare alle regole europee per quello che riguarda i consumatori. Ad esempio loro non possono esportare prodotti da consumo per il pubblico con OGM, perché in Europa ad esempio è vietata la vendita, mentre invece vendono tantissimi prodotti OGM per l'industria zootecnica, la soia che viene coltivata in Brasile e Argentina, che insieme sono il primo produttore mondiale di soia, una buona parte va in Cina, ma il secondo acquirente in Unione Europea perché viene utilizzata per il mangime animale, che invece non prevede veti sul consumo dell'OGM. Quindi è un trattato complesso che anzitutto va definitivamente approvato dai parlamenti, ma che va rodato. Dovremmo sempre ricordarci in questo momento che bisogna guardare un po' più in alto rispetto all'accordo commerciale e ragionare sul significato dell'alleanza tra due parti del pianeta che stanno seguendo un progetto simile, l'Unione Europea e il Mercosur, un accordo tra l'Europa e quella zona del continente americano dove sono immigrati più europei tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, cioè decine di milioni, soprattutto italiani, spagnoli e portoghesi, e sono paesi appunto che hanno conquistato ormai qualche decennio fa la democrazia e che hanno un accordo che prevede che per esserci dentro vi sia appunto la democrazia. Difficile trovare in questo momento una zona del mondo così omogenea rispetto ai valori dell'Europa. Questa è la parte che nel 2026, in mezzo alle tempeste sul sequestro di presidenti piuttosto che le ambizioni sulla Groenlandia, è il punto più importante da valorizzare di questo accordo.
L'accordo di libero scambio Unione Europea-Mercosur ha un precedente con alcune similitudini, il CETA con il Canada, firmato nel 2016 ed entrato in vigore nel 2017. Sentiamo ancora Alfredo Somoza.
Perché il settore più critico di questo accordo è quello dell'agricoltura europea e anche del tema che riguarda l'ambiente, la deforestazione eventualmente in America Latina, sono fortemente tutelati da clausole di sicurezza. Quindi se ci fosse una variazione oltre il 5%, che è una soglia veramente bassissima, andrebbero rivisti certi meccanismi. Ad esempio in Brasile stanno chiedendo qualcosa di simile, ma ormai il trattato è firmato per quello che riguarda l'impatto dell'industria europea sul Brasile. Brasile, perché il Brasile è un paese che ha un importante settore industriale. Comunque sono presidiati i settori critici. È un punto di partenza. Infatti Ursula von der Leyen, prima di arrivare ad Assunzione del Paraguay per firmare questo accordo col Mercosur, ha fatto una tappa in Brasile dove ha firmato un protocollo d'intesa con il Brasile, cioè Unione Europea e Brasile, che è il secondo paese al mondo per le riserve di terre rare, anche se ancora poco sfruttate, per fare insieme prospezione, estrazione di terre rare e altri minerali strategici, che è un settore ambientalmente forse ancora più delicato. Quindi è un inizio, cioè l'Europa ha scoperto dopo 25 anni che aveva la possibilità a portata di mano di chiudere un'alleanza economica, ma anche strategica a questo punto, e ovviamente politica, con il pezzo di Sud America più ricco, il che rinforza la posizione europea rispetto al mondo, soprattutto se all'interno di questa collaborazione si comincia a ragionare, come si è cominciato proprio settimana scorsa, anche su minerali strategici e sullo sbocco per l'industria italiana, che in questo momento è in forte sofferenza rispetto al principale mercato dell'Europa e dell'Italia, che sono gli Stati Uniti. Quindi sicuramente questo accordo non chiude un percorso, ma apre un percorso nuovo, molto interessante, dove andranno su binari paralleli gli aspetti commerciali, con le contraddizioni che sicuramente sorgeranno, ma sono previste le modalità per risolverli, e sul piano politico probabilmente anche questo sia l'inizio di una collaborazione un po' più forte tra un pezzo di quel Sud America all'interno del quale c'è il Brasile, che è uno dei fondatori dei paesi BRICS, e l'Europa, che è rimasta un po' orfana dei suoi rapporti internazionali, che era in primis quella degli Stati Uniti, dal momento in cui gli Stati Uniti hanno deciso di fare da soli.
Ci sono analogie con il CETA, con il Canada?
Con il Canada è un accordo commerciale che in piccolo replica quello che è stato fatto col Mercosur, perché ad esempio uno dei motivi per quale era saltato invece l'accordo con gli Stati Uniti era perché gli Stati Uniti non intendevano in nessun modo riconoscere i prodotti tutelati dell'agricoltura europea, cosa che il Canada ha fatto e cosa che è prevista nell'accordo col Mercosur. Cioè l'Italia ad esempio sarà più tutelata di prima, sono stati riconosciuti 55 IGP italiani all'interno di questo accordo. Vuol dire che se in Argentina e Brasile qualcuno faceva il provolone piuttosto che il grana pavano o il roquefort o lo champagne, perché c'è la Moët-Chandon che produce champagne da quelle parti, non potrà più utilizzare queste denominazioni. E quindi è un accordo che replica più o meno quello che è successo col Canada, sul quale la polemica è stata molto minore, anche perché il Canada in realtà ha un'agricoltura simile a quella europea, ma complementari su alcune cose, mentre invece i paesi del Mercosur, che sono insieme più importanti del Canada dal punto di vista agricolo, hanno sì, è vero, un'agricoltura complementare, ad esempio il mondo dei foraggi con la soia, ma anche tanti prodotti concorrenti, le pere, le mele, il vino, l'industria casearia, ci sono tanti prodotti sui quali possono essere anche concorrenti, quindi un accordo che presenta qualche complessità in più quella con il Mercosur, anche perché non è con un solo paese, ma il copione è stato quello.
Il Verzere di Leonardo torna dopo la pausa.
She has chilly chill in their car, to go driving man, she'll let you into the parts of herself that'll bring you down. She'll let you in her heart if you got a hammer and a vice, but into the secret garden don't think twice. Gone a million miles, how far'd you get? That place where you can't remember.
Rieccoci al Verziere di Leonardo dopo la pausa. Ritorniamo al Grana Padano del progetto Original Bruna del distretto di economia sociale e solidale della provincia di Bergamo, che si basa sull'azienda agricola Ardemagna a Misano Geradadda nella bassa bergamasca. Qui da tempo sono allevate vacche brune originali che sono alimentate grazie ai prati stabili al loro fiero. Sentiamo Giacomo Ardemagni, terza generazione di conduttori che sta proseguendo la crescita con estensione della superficie dell'azienda agricola.
Mio papà e mio nonno da sempre allevano animali, ma eravamo le classiche frisole che avevano tutti, fino all'89. Dopo, nei primi anni 90, mio papà ha deciso di cambiare razza, per esempio da una malattia che era arrivata in allevamento, e ha deciso di puntare su un animale più rustico. Quindi, alle prime aste di Trento e Bolzano, ha iniziato a acquistare le prime 60 manze di bruna alpina originale. E da lì è partita la nostra storia. Dopo tutte le certificazioni è stato uno step, perché di anno in anno si cerca sempre di migliorare e diversificare. Quindi i primi anni avevamo soltanto la razza, facevamo latte convenzionale, andavano a caseifici di pianura. Ci veniva riconosciuto però, nonostante fosse un latte convenzionale di massa, come ritiravano anche latte di altre aziende, un prezzo sulla qualità superiore, perché nonostante avevamo il latte a caseifici che tiravano 300 passa quintali di latte al giorno, noi allora avevamo soltanto 8-10 quintali di latte al giorno, si accorgevano di una resa casearia maggiore del nostro latte, anche un 20% sul formaggio fresco rispetto a quello di Frisona. Quindi ci veniva riconosciuto un prezzo in più, e già ai tempi mio papà veniva chiamato dal direttore di questi caseifici per fare un prezzo a parte rispetto agli allevatori di pianura che avevano un Frisone convenzionale. Dopodiché, nei primi anni 2000, si è scelto di abbandonare quella che era la classica razione a Unifeed con l'insilato di mais, ma tornare a quello che era il fieno secco, l'erba e solo una parte di concentrato attraverso il mangime. Quindi non abbiamo più seminato il mais, noi già i nostri terreni allora non erano tantissimi ettari, solo pochi ettari erano mais, il resto del mais veniva acquistato in campo da altri allevatori della zona che avevano solo il terreno e non più gli animali. Quindi questi pochi ettari convertiti a prato con altri prati stabili storici che aveva acquistato il mio bisnonno negli anni 60 nel territorio delle risorgive, quindi andavamo con un'alimentazione tipo parmigiano-reggiano. C'era un disciplinare, però l'alimentazione era la stessa. Quindi fieno lungo durante i mesi invernali e una parte in concentrato, e erba fresca durante i mesi estivi e sempre una parte di concentrato. E i terreni nel 2002 sono stato fatto il primo passaggio con la certificazione biologica e il latte continuava ad andare sul mondo convenzionale. Dopodiché nel 2010-2011 si è deciso quindi di convertire anche quella che è la parte zootecnica biologica, quindi i terreni erano già biologici, c'era solo da fare il passaggio per l'acquisto di mangimi, quindi comprare un mangimi certificato biologico non più convenzionale. Dopo l'azienda era già strutturata, quindi un passaggio graduale ma molto immediato, senza nessun grosso problema. Gli animali non hanno risentito particolarmente sbalzi di produzione o gestionali, quindi è iniziata questa collaborazione con il biocaseificio Tomasoni, quindi il latte è iniziato a essere lavorato da lui. Un latte comunque veniva lavorato, come dicevo, insieme con quello degli altri allevatori che lui aveva di Frisone, sempre certificati biologiche. Sempre in quegli anni abbiamo abbandonato l'utilizzo dell'antibiotico, ma utilizziamo i prodotti omeopatici, fitoterapici, la motossicologia, con un approccio diverso per quanto riguarda la cura degli animali.
sentiamo da Giacomo Ardemagni come avviene l'allevamento biologico a Misano Geradadda.
Abbiamo soltanto due tipologie di antibiotico che io tengo a disposizione, soltanto per i vitelli, perché l'immunità al vitello avviene attraverso un trasferimento passivo, ovvero il bovino ha una placenta di natura sindesmocoriale, non è come quella dell'uomo emocoriale, quindi mentre la donna col sangue trasferisce i propri anticorpi al feto e quindi al bambino, la bovina no, quindi il vitello al momento che nasce non ha nessun tipo di difesa, non ha nessun tipo di anticorpo. Il passaggio avviene col primo secreto, quindi non è un latte ma un secreto, che si chiama colostro durante il primo pasto del vitello. Quindi il vitello, se facciamo una curva su un grafico, vediamo che per il primo mese, mese e mezzo, ha questa scorta che gli arriva dal primo pasto dal colostro della madre, dopo deve, man mano questi anticorpi calano, costruirsi i propri anticorpi. In questa fase l'utilizzo dell'omeopatia, fenoterapia e quant'altro è molto difficoltoso, perché con l'omeopatia vado a stimolare quelle che sono le difese del nostro anticorpo per reagire. Lui, non avendo le difese, trova un momento di deficit perché deve costruirsi le sue e calano quelle fornite dalla mamma, quindi rischiamo di non riuscire a portare a casa il vitello. Quindi come salvavita noi utilizziamo l'antibiotico in questa fase, sì, non tutti, se c'è la necessità, utilizziamo quindi questi due tipi di antibiotici. Naturalmente il caso è limitato al singolo soggetto, non a tappeti che fanno magari certi allevamenti intensivi, perché noi abbiamo un piano vaccinale di 7-8 vaccini che noi facciamo nel corso dell'anno, quindi il primo vaccino va già alla vacca in gravidanza, quindi viene trasferito poi nel colostro, come dicevo, questo anticorpo al vitello, e poi tutta una serie di vaccini che si fa al vitello a 7 giorni, a 21 giorni si fa il richiamo, vaccini che si fanno sulla mandria, sulle principali patologie che possono colpire un allevamento, BVD, BR, malattie respiratorie, coli e quant'altro. Poi naturalmente con tante patologie si lavora di prevenzione. Infatti io dopo la maturità scientifica ho scelto di intraprendere la strada della veterinaria, mi sono iscritto alla facoltà di medicina veterinaria, sono laureato in produzione animale e in scienze e tecnologie delle produzioni animali, quindi anche la mia formazione personale deriva come gestore di allevamenti, quindi anche io non sono medico veterinario, io arrivo prima del veterinario, lavoro di prevenzione e non di cura o aspetto chirurgico dell'animale, quindi prevenzione, gestione genetica, gestione alimentare di quello che è una mandria. L'alimentazione è mantenuta, quindi l'alimentazione fresca e in estate e a secco in inverno, quindi per questa alimentazione qualche anno fa abbiamo deciso di intraprendere quella che è la certificazione del latte fino STG, quindi disciplinare prevede che non si utilizzino i silati, cosa che non abbiamo mai utilizzato, quindi andiamo avanti con la nostra tradizione, soprattutto che venga calata una quota di concentrato, perché non si calcola più 40% di concentrato e 60% di foraggio quanto riguarda il bilanciamento alimentare dell'animale in lattazione, ma si calcola un 25%, quindi bisogna calare però le poveri chili di concentrato che viene fornito all'animale.
Sentiamo ancora da Giacomo Ardemagni come è cresciuta l'azienda agricola di Misano Geradadda nel corso degli anni.
Negli anni ci siamo sempre strutturati anche dal punto di vista aziendale. Noi avevamo, quando ero piccolo io, un'azienda di dimensioni più piccole, quindi una cinquantina di animali in lattazione, con la rimonta si arrivava a 110-120, c'era mio papà e mio nonno, avevamo una ventina di ettari di cui lavoravamo. Negli anni gli ettari sono aumentati anche i capi. Noi al momento abbiamo 260 capi, tra adulti, vacche in lattazione e rimonta, e gli ettari al momento sarebbero 58, però andando a fine anno dovremmo passare 70 ettari, visto che ci subiamo degli accordi con altri proprietari o altri terreni, in modo tale da avere sempre quella che è un'autonomia anche quanto riguarda l'approvvigionamento alimentare della nostra azienda agricola. Questo aumento aziendale, un paio d'anni fa, abbiamo deciso di fare un passo molto importante, che è la ristrutturazione di tutto il sito aziendale, quindi la costruzione di una nuova stalla, l'ampliamento di quella esistente, e perché gli animali sono tanti e il benessere animale non è un concetto astratto. Di dare più spazio all'animale, sta meglio l'animale, sta meglio anche l'allevatore, perché io spendo, investo e fare una struttura, l'animale sta meglio e ho un ritorno economico, anche io l'animale si ammala di meno, ci sono meno, si va meno incontro a quelle che sono le tecnopatie, quindi quelle patologie tecniche date dalla struttura, e dovrebbe dare anche una produzione anche maggiore a parità di gestione di animale, perché quindi riposa di più, ha più spazio e segue meglio i propri comportamenti. Quindi questo progetto è un progetto ambizioso, ma ci tengo a dirlo, noi non abbiamo fatto nessun bando di PSR perché la normativa nel nostro caso è stata abbastanza stringente. Per quanto riguarda la razza, la scelta è quella della bovina alpina originaria. Aggiungo due cose veloce che è la parte peculiare del progetto. Noi in Italia avete tutti presente la bovina italiana, sarebbe la Brown Swiss. È un animale che ha una produzione molto simile alla frisona, con una, bisogna che conosce, una qualità del latte superiore alla frisona. La bovina alpina originale mantiene quella che è la duplice attitudine latte e carne, è il ceppo storico dei nostri nonni, e l'allevo, non perché sia particolarmente pazzo allevare un animale poco redditizio, mettiamola così, in pianura, ma perché è una razza autoctona anche della pianura, perché fino agli anni dopo guerra c'era anche, quindi cui fa parte di un salvaguardare un territorio e un progetto. Ha una produzione inferiore, però è un animale che dà qualcosa di più economicamente, perché con tutti questi limiti delle certificazioni dal punto di vista alimentare e gestionale, è un animale che risponde a questo tipo di allevamento. Quindi, come mi piace dire, sono un pochettino quella risposta nel far capire al consumatore che si può avere anche un allevamento in pianura economicamente sostenibile con una razza che magari non è considerata della pianura, ma è un animale più marginale che va a valorizzare certi tipi di zone, come può essere la montagna. Avendo la mia gestione, valorizza anche la pianura, questo sì. Dopo dipende, perché al giorno d'oggi le aziende diventano sempre più grandi, bisogna sempre fare tanti numeri, fare tanto latte a capo. Si può magari ragionare un attimo su questo sistema e dire siamo in pianura, però con un occhio di riguardo anche al territorio.
Al Verzere di Leonardo lasciamo il Grana Padano di vacche brune originali. Nel clima in vigna, Marco Chiappa, tecnologo dell'Università degli Studi di Milano e sommelier AIS, ci spiega come apprezzare dolce, acido e amaro nell'assaggio dei vini di qualità.
Il gusto dolce in natura è in genere sinonimo di commestibilità. Non è un caso che sia il gusto preferito dai bambini. Con il tempo, però, si impara ad apprezzare anche gusti più difficili, che in natura sono associati a cibi non commestibili, ma che si trovano in molte preparazioni assolutamente sicure che la cultura culinaria umana ha saputo selezionare e valorizzare. È il caso, per esempio, dell'acidità, che l'istinto associa a qualcosa di potenzialmente in marcescenza, oppure dell'amaro, associato a qualcosa di potenzialmente velenoso. Per questa ragione, i vini più acidi sono in genere più difficili da apprezzare senza un po' di allenamento, diventando così elemento di distinzione tra gli esperti, che hanno educato di più il palato ad apprezzare quella tipologia di vino rispetto agli altri. Se chiedete a un sommelier quale spumante preferisce, quasi sicuramente vi parlerà di un pas dosé, ovvero uno spumante a dosaggio zero, con il residuo zuccherino più basso rispetto agli altri. Difficilmente, però, sarà la bottiglia preferita da chi si è appena avvicinato agli spumanti. Un po' come avviene per l'amaro nel caso del cioccolato o del caffè. Per apprezzare il fondente o la tazzina senza zucchero, in genere bisogna, per così dire, abituarsi. Questo tipo di educazione gustativa rende quindi alcuni alimenti ed alcuni vini più apprezzati dagli esperti, rendendoli così distintivi di coloro che sono considerati intenditori. Tuttavia, possiamo rassicurare tutti coloro che apprezzano vini dal gusto più ammiccante. Non necessariamente bevono vini peggiori, anzi, semplicemente apprezzano più facilmente prodotti che richiedono meno allenamento per poter essere apprezzati. Non c'è niente di male e molti vini di grande qualità rientrano anche in questa categoria. In chiusura, in difesa proprio dei vini dolci. Nei corsi sommelier si insegna che per armonia gustativa col dessert va abbinato vino dolce, con buona pace di chi sceglie il secco per abitudine o, magari, nell'errata convinzione che il vino dolce sia di minor qualità o da non intenditori. Ovviamente c'è vino dolce e vino dolce, ma viva i moscati, i passiti e i marsala correttamente abbinati, sempre presenti nelle tavole durante le feste. E perché no, bevuti anche da soli alla fine di un pasto importante, come vini da meditazione quando sono di grande qualità.
Ci spostiamo a Varese nel Belvedere sui giardini storici e sugli alberi. L'agronomo Daniele Zanzi ci racconta il cedro del Libano di Villa Mirabello, un albero monumentale noto per la sua maestosità e anche per la sua storia.
Molti mi chiedono qual è il tuo albero del cuore. La mia risposta non può essere che questa: il cedro del Libano, Cedrus Libani, radicato sulla sommità del parco pubblico di Villa Mirabello. E già il nome dice un qualcosa, Mirabello, perché si ha da questa collina del parco una vista stupenda sulla catena alpina, sul lago di Varese, sulla Svizzera, un posto unico. Proprio sulla sommità è radicato un cedro del Libano, con una storia molto interessante, perché è la prova provata che un albero può essere interessante anche per la sua storia, non solo per la sua bellezza. Innanzitutto sfatiamo una leggenda. La leggenda voleva, vox populi, che questa pianta fosse stata messa a dimora nel 1720 da un fantomatico duca di Spagna, una storia inventata. In realtà questa pianta fu messa a dimora, e noi l'abbiamo rilevato con gli studi dendrologici, nel 1859. Una pianta imponente, pluricormica, forse il più bel cedro del Libano radicato sicuramente in Italia, forse anche in Europa. Un albero possente con tanti tronchi, una cosa impressionante. Noi, facendo uno studio di dendrocronologia, abbiamo scoperto che questa pianta non era del 1720, ma un po' più giovane, nulla importa, 1849. Fu messa a dimora lì, e questo lo sappiamo dalle ricerche bibliografiche, nel 1859, esattamente il 17 agosto del 1859. Perché? Vittorio Emanuele, non ancora re d'Italia, varcando il Ticino vittorioso e marciando verso Milano con Napoleone III, si fermò a Varese proprio per ringraziare Varese, perché pochi mesi prima, nel maggio del 1859, Garibaldi, vittorioso sulle truppe austriache del tenente colonnello von Urban, issò per la prima volta in Lombardia il tricolore. Quindi il futuro re d'Italia, Vittorio Emanuele II, si fermò a dormire nella villa di proprietà dei Taccioli, che erano dei commercianti di vino, e per l'occasione fu messo a dimora tre conifere esotiche. Di questa l'unica sopravvissuta è proprio questo cedro. Caso strano, nel 1926 abbiamo foto di Umberto, principe di Savoia, futuro re di Maggio, quindi col nome di Umberto II, che passeggia sui viali sotto questo cedro, perché venne a Varese a inaugurare una scuola. Quindi soggiornò nella villa come il bisnonno e lo si vede passeggiare sotto questa pianta. Quindi una pianta che ha visto due re d'Italia, un fatto abbastanza inusuale. Da questa pianta si gode una vista incredibile verso il Monte Rosa, ed è una pianta alta 28 metri con una circonferenza di oltre 6 metri, ma una chioma molto espansa. Questa pianta è stata curata, soggetta ad attenzione come merita, cintata per evitare che il calpestamento potesse danneggiare le radici, ed è una pianta che gode ancora di ottima salute. Accanto alla pianta c'è un bar per il ristoro con una magnifica terrazza, dove nelle giornate di sole si può stare lì, sorseggiare un aperitivo e godersi il panorama di questa pianta inusuale.
Sentiamo dall'agronomo Zanzi come si è arrivato alla creazione di questo grande parco pubblico nel centro di Varese, dove si trova il grande cedro del Libano.
Questa pianta, nell'arco dei 150 anni di vita, è stata soggetta a rotture di branche, che tuttavia non ne hanno inficiato la bellezza. È una pianta dove tutti i rami sono protetti, ogni 10 anni viene sottoposta a un maquillage di eliminazione del secco, dove ci sono tutte le informazioni storiche, anche quelle che ho detto, quindi è una pianta che merita una visita ai Giardini Mirabello. Tra parentesi, i Giardini Mirabello furono incorporati ai giardini estensi sottostanti solo nel 1849. Prima erano separate, lì c'era un grosso progetto di speculazione edilizia, ovvero sia il parco privato dei Litta Modignani stava per essere alienato a privati per fare una speculazione edilizia. L'allora assessore al bilancio, Lanciotto Gigli, un toscano trapiantato a Varese, si oppose e si batté per l'acquisizione al pubblico, cioè il comune di Varese, paese, doveva acquistare il parco per fare assieme ai giardini estensi un unico parco esteso, quello che è oggi il nostro Central Park, che io chiamo. E in effetti, dopo un anno di lotte, riuscì per una somma allora considerevole, ma a tutto sommato fu un grosso affare, ad acquisire il parco e a unirlo. La notizia curiosa era che Lanciotto Gigli faceva parte di una giunta di emergenza nazionale, si usciva dalla guerra, ed era del Partito Comunista, perché allora la prima giunta di Varese fu socialcomunista. Lanciotto Gigli fu messo in croce proprio dai suoi stessi compagni di partito, i quali polemizzarono a lungo perché un esponente del partito, anziché acquisire case popolari, acquisiva un parco, ma il Lanciotto Gigli aveva l'occhio avanti e aveva capito le potenzialità di dare al popolo, quindi alla gente comune, un grosso polmone verde, il quale oggi è tuttora l'unione dei giardini estensi col parco di Villa Mirabello. Sarebbe bene che questa pianta fosse dedicata a colui che si batté per fare del parco privato un parco pubblico, levandolo alle speculazioni edilizie e dotando la città giardino di un Central Park.
Nelle storie agroalimentari Paolo Ambrosoni recensisce Quello che mangiamo, monografia del Post Iperborea della serie Cose spiegate bene, dedicata al cibo e alle domande che non ci facciamo.
Quello che mangiamo e come lo mangiamo, storie di cibi e di consuetudini e domande che non ci facciamo mai. Il Post, Cose spiegate bene, autori vari, Iperborea Edizioni 2024. Il volume della collana curata da Il Post, che periodicamente affronta e cerca di spiegare in modo chiaro e corretto diversi temi di interesse, in questo numero affronta un tema su cui si scrive tanto, non sempre in modo corretto, il cibo, declinato nelle sue molteplici sfaccettature e i suoi rimandi simbolici, dagli aspetti nutrizionali a quelli socio-antropologici, a quelli economici, scientifici e culturali. Nell'editoriale di presentazione Luca Sofri, direttore del Post, sottolinea il fatto che di cucina si parla tanto, ma si spiegano poco le cose che mangiamo e tutto ciò che intorno al cibo ruota. Ecco che questo volume si pone l'obiettivo, se non proprio di esaurire l'argomento, almeno di lasciare traccia e chiarimento su vari aspetti riconducibili al cibo. Lo fa con 35 articoli o corsivi gestiti dalla redazione e 4 approfondimenti a firma di collaboratori esterni: Anna Prandoni, Dario Bressanini, Rosario Perlecca e Caterina Zanzi. Mangiare ha creato economie che hanno cambiato i nostri modi di mangiare, come sottolinea sempre Luca Sofri nell'introduzione. Un testo che si può leggere senza un ordine preciso, ma selezionando gli argomenti di interesse, scritti in modo chiaro e documentato. Un approfondimento utile per avere conferme o smentite intorno all'atto quotidiano necessario per farci funzionare, il mangiare, il nutrirci. Da leggere senza pregiudizi e con spirito critico, spaziando dalla differenza tra croissant, cornetto o brioche, alla storia dei pastéis de nata, nati in un monastero di Lisbona e arrivati a Macao sulle coste del Pacifico, o dei biscotti con le gocce di cioccolato, nati negli anni 30 del Novecento per caso da una cuoca americana che aveva finito le noci e diventati il dolce americano per eccellenza, i cookies. Dal pompelmo, il cui nome deriva dal portoghese e significa limone appariscente, e dalla sua interferenza con i farmaci, alla coltivazione dell'avocado che ha registrato una forte crescita produttiva e dal suo impatto ambientale sia nella coltivazione che nel trasporto, alle abilità per scegliere un cucumero che sia ben maturo, e ancora dalla conoscenza botanica dei vegetali di cui ci nutriamo alla storia del riso, arrivato dall'Oriente passando dalle zone acquitrinose di Sicilia, Calabria e Campania, prima di stabilirsi in modo stanziale nella pianura irrigua del nord. Cos'è il curry, oppure perché il burro può avere differenze di tonalità e di colore? Perché scegliere le penne lisce, tanto apprezzato dagli chef, o scoprire che è la temperatura dell'acqua a far cuocere la pasta e non il fatto che stia bollendo? Qual è il legame tra le nostre abitudini alimentari e i nostri stili di vita e il nostro retroterra culturale? O che importanza ha l'esempio per contrastare la neofobia alimentare dei bambini? Oppure il problema dei disturbi alimentari che in Italia interessano 3 milioni di persone e il rapporto tra cibo, corpo e salute. Anna Prandoni, giornalista e scrittrice di cibo e gastronomia, ci ricorda come il cibo sia solo in parte un affare gastronomico, ma socio-economico, e come sia necessario dare al cibo il giusto valore e favorire a tutti l'accesso ad un cibo sano che riduce i malanni e le spese per la salute. Dario Bressanini invece affronta il tema della tipicità dei prodotti, di come spesso piatti che consideriamo tradizionali identitari hanno origini fuori dall'Italia, ma che si sono adattati e sono stati accettati negli anni, e come alcune resistenze contemporanee verso novità in materia di cibo sono le stesse che in passato hanno interessato patata e pomodoro. E poi ancora approfondimenti su tematiche più sociopolitiche come il problema della sicurezza alimentare e della distribuzione del cibo per contrastare la carenza e la fame, dello spreco alimentare e di come la crisi climatica abbia amplificato le disparità. Non poteva mancare riferimento ad una tendenza contemporanea, il rapporto con il selvatico, considerato più genuino e vicino alla nostra natura umana. Un tema che rimanda alla rivista L'Integrale Cibo Cultura, sempre pubblicata da Iperborea, che ha dedicato tutto il numero 9 nel 2024 al tema il selvatico, appunto. Dal foraging alla limurgia, ai funghi, al mangiare per istinto. Alcune cose potranno risultare ovvie e scontate, altre sollevare dubbi e perplessità. Nell'insieme, utili letture che offrono strumenti di conoscenza da approfondire e chiavi di lettura per interpretare il quotidiano, soprattutto in un periodo caratterizzato da una mole di informazioni che arrivano in modo vario e che spesso necessitano di verifica. Quello che mangiamo e come lo mangiamo, storie di cibi e di consuetudini e domande che non ci facciamo mai, il post, cose spiegate bene, autori vari. Iperbore edizioni 2024, 272 pagine, 19 euro.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.